Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC.
Hare Krishna, benvenuti ancora all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Radio Krishna Centrale vi presenta Scienza e scienza. Allora, da un articolo del nostro BTG, del nostro Ritorno a Krishna, che è la rivista del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, argomento di quest'oggi trattato, argomento trattato sul piatto della bilancia: vita ed evoluzione nel cosmo. Ringraziamo il dottor Giuseppe Scala per averci fornito queste informazioni scientifiche. Un paragone tra cultura antica, cultura vedica, scienza vedica e scienza moderna. Viaggi su altri pianeti, viaggi nel cosmo, evoluzione, esistenza di altre civiltà, questi saranno gli argomenti che tratteremo in questa puntata di scienza e scienza. Vita ed evoluzione nel cosmo. Krishna a tutti, buona giornata se state ascoltando questa trasmissione in diretta, o buonasera, buonanotte se state ascoltando a qualsiasi altra ora di qualsiasi altro giorno questa trasmissione. Benvenuti comunque all'ascolto dei nostri programmi. Allora, che cosa ne pensate? Secondo voi esistono altre civiltà su altri pianeti? O pensate forse che la Terra sia l'unico pianeta ad essere abitato nell'intero universo? In effetti l'esistenza di civiltà su altri pianeti, ci dice il dottor Giuseppe Scala, che è l'autore di questo articolo, oltre che sulla Terra, è sempre stata data per scontata dagli altri uomini. Oserei dire che essa è stata considerata quasi come un fatto appartenente alla natura delle cose, tanto che alcuni libri antichissimi, come guarda caso la famosa Bhagavad Gita, ne parlano esplicitamente. C'è vita su altri pianeti, dicono che c'è evoluzione, queste vite si evolvono, queste vite sono più evolute di noi, altre forme di vita sono meno evolute, ma ammettere oggi, nell'era moderna, tale stato di fatto è un po' come per gli antichi attraversare le colonne di Ercole. Si pensava che oltre le colonne di Ercole finiva tutto quanto, finiva il pianeta, finiva l'universo, finiva il limite dello spazio, non c'era più niente oltre queste colonne di Ercole, quelli erano i limiti dell'universo, baluardo del mondo abitato, al di là del quale non poteva esistere più nulla. Questa era la credenza di un tempo. L'affermazione positiva alla domanda se esistono altri mondi abitati, infatti, implica questioni di carattere morale, religioso, sociale e scientifico, tali che ancora oggi la sola teoria sull'origine della specie e dell'uomo di Darwin è argomento di forti e aspri contrasti. Allora, qual è la fonte giusta? Qual è la fonte di informazioni giusta? Qual è la verità? Qual è la teoria giusta? La teoria di Darwin, la teoria degli extraterrestri, la teoria vedica, la conoscenza della Bhagavad Gita, come possiamo stabilire qual è la giusta strada da seguire? Questi sono gli argomenti che trattiamo, direi, molto spesso dai microfoni di RKC Radio Krishna Centrale. Vengono trattati, vengono sviscerati, vengono così discussi questi argomenti. Non soltanto vengono discussi, ma vengono date anche delle risposte ben precise. Vengono fatti paragoni, vengono fatti esami, analisi, analogie. Un famoso programma di RKC, analogie vediche, famoso perché sono esempi del maestro spirituale fondatore di questa associazione internazionale per la coscienza di Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che vogliamo rendere famoso, così come famoso è il movimento internazionale per la coscienza di Krishna. Rimanete in ascolto e così cercheremo di risolvere i vostri dubbi, di dissipare questi dubbi che ci assillano, Madhusudana, Krishna chiamato Madhusudana, che può uccidere questi demoni, che sono i dubbi, sono paragonati a tanti demoni che ci assillano, non ci permettono di vivere in pace, ci fanno sempre pensare in maniera distorta, ci fanno cambiare direzione e ci fanno deviare dal nostro obiettivo. Allora, ci sono questi extraterrestri? Non ci sono? Esiste la vita sugli altri pianeti? Non esiste. Sentiamo il parere di un esperto, il dottor Scala, un ricercatore scientifico che, oltre a prendere in esame la cultura moderna, la scienza moderna, ha avuto la fortuna di conoscere, di entrare in contatto con la conoscenza dei Veda, e quindi ci può dire qualcosa di interessante. Si può fare un ottimo paragone, si possono fare dei confronti, delle analogie. Si parla sempre di conoscenza, di cultura, perché questa è una radio culturale, è una radio che ha il compito di, comunque il dovere, di trasmettere una conoscenza che possa dare il vero, il reale beneficio a tutta l'umanità. Si parla di vita, si parla di coscienza, si parla di evoluzione della coscienza, si parla di vita ed evoluzione di coscienza nel cosmo. Vita ed evoluzione nel cosmo. Da Radio Krishna Centrale. Bene, allora siamo felici di sapere che l'autore di questo articolo non ha alcuna difficoltà ad ammettere che il creato sia opera di Dio e che esistono altri mondi abitati, come sostengono i libri della tradizione vedica e alcune delle scuole filosofico-religiose da esse derivate o che vi hanno attinto a piene mani, e aggiungerei io, e come sostengono migliaia di ricercatori e studiosi anche di parapsicologia, ma anche proprio analisti, gente che ha scattato fotografie, ha visto, ha avuto delle chiare prove oculari, testimoni oculari. Ci sono tanti racconti, tante storie, tanti avvenimenti, e ci sono testi vedici, storici, che narrano la storia del pianeta, che narrano la storia dell'evoluzione del pianeta, del cosmo, non soltanto a livello terrestre, ma anche a livello extraterrestre. Si parla di storie antica, si parla di Itihasa, Purana, complementi dei Veda, testi che sono stati definiti dai grandi saggi, dai grandi studiosi di conoscenza vedica, il quinto Veda. Tutte le mattine mi sarà capitato di ascoltare la nostra lezione di Srimad Bhagavatam, dove si discutono regolarmente argomenti che riguardano la vita, che riguardano la coscienza, che riguardano l'anima, che riguardano la natura dell'anima. Questa è la speciale prerogativa di Radio Krishna Centrale. Cultura moderna e cultura antica messe a confronto, messe a paragone, e possiamo attingere da questa antichissima scienza, che è la scienza vedica, la più profonda filosofia mai esistita, mai, che sia stata mai diffusa, no? Così come in questi ultimi anni il movimento per la coscienza di Krishna sta diffondendo in maniera così attiva questa comprensione, questa conoscenza. E perché no? Perché non usare anche la scienza moderna? Perché non impiegare queste scoperte tecnologiche per un buon fine, per un fine superiore, non soltanto il fine di sfruttare gli altri o di guadagnare a spese altrui attraverso la pubblicità o la diffusione dei mass media, la diffusione dell'informazione attraverso il mass media, attraverso televisione, radio, internet, eccetera. Sta creando un sistema artificiale, ma non divaghiamo. Possiamo utilizzare tutte queste attrezzature per diffondere la conoscenza. Vera, la conoscenza eterna. Qualcuno direbbe che c'è un contrasto fra questi due tipi di scienza, scienza vedica e scienza moderna. Pur tuttavia ciò non è in contrasto con il fatto che col divenire dei millenni vi sia stata sul nostro pianeta una certa evoluzione delle piante e degli altri esseri viventi, che alcune specie siano scomparse sotto l'azione delle mutate condizioni climatiche, cataclismi o altro. Molti autori ammettono, senza reticenze, dice il nostro dottor Giuseppe, che anche la specie umana ha molte possibilità di essere annientata qualora subentrasse una guerra atomica o l'incrementarsi dei fenomeni di inquinamento arrivasse a esplicare tutto il suo potenziale distruttivo. In tale ipotesi vi sarebbero alcune specie animate, forse tra gli insetti e le piante, che sopravviverebbero adeguandosi alle nuove condizioni ambientali verificatesi sul pianeta Terra. Andiamo un attimino in Grecia. Ci spostiamo velocemente e rapidamente usando come supporto un mezzo molto veloce che si chiama corpo sottile o mente. Siamo in Grecia, avviciniamo un filosofo greco del V secolo a.C., torniamo un po' indietro con la macchina del tempo, lui si chiama Anassagora. V secolo avanti Cristo, e chiediamo qual è la sua opinione su questo argomento della vita sugli altri pianeti. Ci dica, Mister Anassagora, che cosa ne pensa? Allora, la sua opinione era che persino la Luna fosse abitata. Ecco, questo è lui che ci dice che anche la Luna è abitata, così come tutti gli altri pianeti dell'universo, così come affermava anche il famoso Plutarco ancora nel 100 avanti Cristo. Torniamo indietro di 50 anni, verso il 150 dopo Cristo. Informazioni ci sono state fornite dagli studi fatti dal dottor Giuseppe Scala, e troviamo Luciano, si chiama un nome che non voglio offenderlo, ma mi ha fatto sorridere perché si chiama Luciano di Samosata. Mi ha fatto ricordare una famosa preparazione vegetariana dei devoti di Krishna che si chiama Samosa. Panzerottini vegetariani ripieni. Luciano di Samosata affermava che si poteva essere trasportati sulla Luna per mezzo di una tromba d'aria. Pensate, questo filosofo anche grande mentalità aperta, per mezzo di una tromba d'aria, e una volta giunti lì si sarebbe potuto trovarla abitata. L'uomo ha questa tendenza di speculare, di pensare, di fare delle ipotesi. Anche in Italia, non si scherza, con Ludovico Ariosto nel 1500, no, lui parlava di un viaggio tra gli abitanti della Luna nel 1500 d.C. e successivamente, andando verso la Francia, il signor Fontanelle e il signor C. Flammarion affermarono che la Luna e altri pianeti potessero essere abitati. Ma questi studiosi, attraverso le loro evidenze, che qui non sono riportate, dicevano che addirittura poche decine di anni or sono ci si aspettava da un momento all'altro una visita da parte degli abitanti di Marte. Secondo il dottor Scala, oggi sappiamo per certo che né la Luna né Marte né alcuno dei pianeti del Sistema Solare sia abitato da forme viventi simili a quelle a noi conosciute, ma si può sostenere che vi siano altri mondi abitati da specie simili alla nostra, e ciò per semplici motivi di probabilità. Interveniamo noi, sostegno dello Srimad Bhagavatam, dove è detto che questi pianeti sono abitati da esseri viventi che hanno una coscienza molto diversa dalla nostra, che hanno, diciamo, un'evoluzione di coscienza differente, e che possono vivere in quelle particolari condizioni, in quella particolare atmosfera, perché hanno ottenuto un corpo che può, diciamo, resistere a quelle temperature o a quelle particolari tipi, a quelle particolari atmosfere, o rarefazione di ossigeno, eccetera, differenti condizioni. Per abitare in un particolare pianeta, Srila Prabhupada dice, ci vuole un corpo adatto. Ci sono pianeti che, dove gli esseri vivono in altre dimensioni che noi non possiamo nemmeno sognarci. E qui, per inciso, il dottor Giuseppe dice che la probabilità che la vita si sia formata dal caso è solo di 1 su 10 elevato ad oltre la centesima potenza, cioè una probabilità praticamente nulla. A sostegno di tale ipotesi, lui ci dice che soltanto nella nostra galassia, la Via Lattea, gli astronomi stimano che vi siano circa 1 miliardo di pianeti simili alla Terra, e sui quali molto probabilmente potrebbero esistere forme di vita simili alle nostre. D'altra parte è noto che il Sole esisterà ancora così com'è per molti, molti miliardi di anni. Può dire da quanti anni il Sole sta funzionando, diciamo così, penso nessuno. Sono state azzardate tante ipotesi, 100 miliardi di anni, 150 miliardi di anni, qualcuno dice 5 miliardi di anni, ma in realtà nessuno di noi può sapere esattamente, andarsi a calcolare il numero di anni che il Sole, diciamo, il numero di anni che il Sole sta funzionando, cioè nessuno può sapere esattamente da quanti anni il Sole sta funzionando. Quello che sappiamo di per certo è che sta funzionando da tanti e tanti, tanti miliardi di anni, e tanti ancora, per tanti miliardi ancora funzionerà. Supponendo che la vita sulla Terra, dice il dottor Giuseppe Scala, esista ed abbia iniziato ad evolversi da un miliardo di anni, questa teoria, questa supposizione, questa ipotesi, secondo le stime più attendibili, si potrebbe facilmente desumere che la vita esisterà e si evolverà ancora per ben 5 miliardi di anni. Secondo i testi vedici, 4 miliardi e 320 milioni di anni corrispondono a un giorno di Brahma. Dopodiché c'è una distruzione parziale dell'universo. Quindi tutto ciò implica, dice il dottore, che solo nella Via Lattea sono presenti pianeti su cui prosperano forme di vita allo stadio evolutivo iniziale, ma anche che si possono trovare esseri viventi più evoluti di noi fino a 5 miliardi di anni. Le prime tracce di civiltà scritta e disposta in maniera sufficientemente attendibile risalgono a solo 5.000 anni fa. Pensate allora, esistono forme molto più evolute di noi ed esistono forme molto molto elementari. Anche su questo pianeta è possibile vedere tali differenze. Abbiamo un semplice germe, un essere unicellulare, e troviamo esseri umani come Albert Einstein, con un cervello molto ma molto sviluppato. E se in questo pianeta, in questo piccolissimo pianeta, esistono delle divergenze così grandi, delle differenze così accentuate, parlando sempre di livelli di coscienza, pensate un po' nell'intero universo, cosa non si possa trovare, eh? Quanta varietà. Esistono, secondo i testi vedici, 8 milioni e 400 mila differenti livelli di coscienza o specie viventi. Pensate quante, 8 milioni e 400 mila livelli di coscienza, e per ognuno di questi livelli tante categorie, tanti esseri viventi, ognuno con la propria individualità. Pensate soltanto in un centimetro quadrato, un centimetro cubo di aria o di spazio, quanti milioni o miliardi di microrganismi sono presenti. Ognuno di questi ha una sua propria coscienza, propria individualità, e questo soltanto nella nostra piccolo pianetucolo. Mi dicono qui alcuni scienziati, ci sono circa un miliardo di pianeti simili alla Terra solo nella nostra galassia. Ci sono tantissime galassie all'interno dell'universo e tanti tanti universi. E tutto questo è soltanto una piccola frazione dell'intera manifestazione cosmica. che include gli universi di antimateria situati al di là di questa manifestazione cosmica limitata materiale. State ascoltando Scienza, vita ed evoluzione nel cosmo. Continuiamo il nostro discorso e vediamo che secondo quello che affermano alcuni scienziati moderni, sappiamo che ci sono tante teorie, ovviamente non è che possiamo dire con certezza che una sia giusta o l'altra no, non c'è una grande sicurezza anche nel, diciamo, nell'ambito scientifico, diciamo tra di loro quando svolgono delle riunioni, ci sono tanti dubbi, ci sono tante cose che non combaciano, insomma. Vabbè, secondo alcuni di loro la Terra avrebbe speso soltanto la metà della sua possibile esistenza come pianeta nel sistema solare. Ora, se è vero quello che gli scienziati dicono circa l'esistenza di 1 miliardo di pianeti nella nostra galassia, aventi condizioni abitative e ambientali simili alla Terra, se ne deduce che almeno la metà abbia una civiltà in grado di scrivere. Su questi 500 milioni di pianeti abitati da esseri simili a noi, vi si trova una varietà di civiltà che potrebbe oscillare da quelle uguali alla nostra a quelle tecnologicamente avanzate fino a 5 miliardi di anni. Sempre secondo le loro teorie, i loro studi, pensate quante altre civiltà avanzate o meno avanzate, più avanzate o meno avanzate della nostra, potrebbero esistere da altre parti dell'universo o della nostra galassia. C'è da rabbrividire, al solo pensarci. Viene in mente una storia di Brahma in relazione al Signore Krishna, che era andato a visitare la dimora del Signore perché aveva da chiedergli qualcosa, aveva da sottoporgli qualche problema. A volte ci sono alcuni problemi all'interno dell'universo, si manifestano alcuni problemi tecnici. Allora, se Brahma, che è l'essere, diciamo, che controlla questo universo, l'essere responsabile di ogni universo, per ogni universo c'è un Brahma differente, se Brahma non riesce, diciamo, a sistemare questo problema, che cosa fa? Si reca direttamente dal signore Vishnu. Allora, Brahma era andato e c'era il portiere di Vishnu che aveva chiesto cosa desiderasse. Allora Brahma ha detto: io voglio parlare con Vishnu. Quando il portiere annuncia al signore Vishnu l'arrivo di Brahma, allora Vishnu dice al portiere: per favore fatti dire quale Brahma lui è. Allora lui torna indietro e dice: ho capito, Vishnu, ok, ha detto che va bene, però vuole sapere chi sei, quale Brahma sei. Come quale Brahma sono? Io sono il Brahma quattro teste, no? Chi vuoi che sia, scusami, eh? Lui era convinto di essere l'unico Brahma, quindi pensava ci fosse solo il suo universino e basta. Ma ritorno indietro e spiego questa cosa a Vishnu. Ok, fallo entrare. Brahma entra, si ritrova davanti al signore Vishnu, offre i suoi omaggi, gli espone il suo problema e poi gli chiede: ma per favore, toglimi una curiosità, perché mi hai chiesto, volevi sapere quale Brahma io fossi? Non sono l'unico Brahmaio dell'universo? Sì, sei l'unico dell'universo, ma ci sono tanti universi. Ora voltati dietro di te e osserva. E che cosa vide? Vide tanti tanti esseri aventi il corpo di Brahma, che è l'essere più evoluto dell'universo, con tante teste, perché è spiegato che l'universo in cui noi abitiamo ha quattro dimensioni, quindi Brahma, si dice Brahma o Brahma, che lo controlla, ha quattro teste. Esistono altri Brahma con 8, con 16 e anche con migliaia di teste, quindi universi così complessi, abitati ovviamente da forme molto più evolute di noi, come per esempio gli esseri celesti. Esseri celesti che vivono su pianeti superiori, anche in questo universo esistono dei pianeti superiori, abitati da esseri molto più avanzati. Quindi gli scienziati non è che sbagliano completamente quando ipotizzano l'esistenza di altri esseri avanzati come noi o più avanzati, soltanto che talvolta sparano, ecco, delle cifre così buttate lì che non si possono assolutamente provare, e tant'è vero che ci sono, appunto, come dicevamo, tante differenti opinioni, e per cui non si sa bene come sarebbe possibile, diciamo, cercare di calcolare il diametro o i limiti di questo universo, che sono veramente molto vasti, con degli strumenti di misura così imperfetti come quelli che abbiamo a disposizione oggi, insomma. Allora, gli scienziati hanno determinato un'unità di misura che è anni luce. Le distanze astronomiche si misurano in anni luce, cioè chilometri percorsi dalla luce in un anno. Considerando che la luce viaggia alla velocità di circa 300.000 km al secondo, si vede subito che le distanze da superare sono immense. Forse, dice, insuperabili ai fini di incontri ravvicinati. meno che non ci si imbatta, non si incontrino degli esseri talmente evoluti che siano in grado appunto di utilizzare il rapporto spazio-tempo, di utilizzare delle forze, delle leggi, di conoscere così bene le leggi universali, è in grado di superare appunto le barriere imposte dal tempo e dallo spazio. Attraverso tecnologie più avanzate, come potrebbe essere per esempio il sistema dello yoga, la conoscenza dei poteri mistici. Allora parliamo per esempio di Narada Muni, che si sposta nell'universo, che attraversa sistemi planetari e galassie e miliardi di chilometri, e li copre in pochi millisecondi, perché ha conoscenza delle leggi sottili dell'universo, cosa che gli scienziati ancora, sono all'ABC, sono proprio ancora, non dico neanche alle scuole elementari, forse all'asilo, ecco, stanno facendo i primi 1 più 1 fa 2. Allora, secondo quello che sono riusciti a percepire con i nostri strumenti imperfetti, con i loro strumenti imperfetti, la nostra galassia ha la forma di una lente biconvessa, larga 100.000 anni luce e con uno spessore al suo centro di 16.000 anni luce, ma lo spessore diminuisce andando verso la periferia. Speriamo che non si sono confusi con la lente del radiotelescopio, del telescopio, che noi sappiamo che quando si vede attraverso delle lenti, non si può mai essere veramente sicuri di quello che stiamo vedendo, così come una persona che è miope o che è presbite mette le lenti e poi la sua visione si avvicina un attimino come doveva essere in realtà, ma sappiamo che non è mai perfetta. Provate a pensare a una persona miope che vuole vedere che cosa c'è a 100 milioni di anni luce. Allora costruisce una bella lente biconvessa o triconvessa per vedere i limiti dell'universo, e a un certo punto vede che l'universo ha la forma della sua lente, con la quale la forma di una lente biconvessa. Vabbè. Mi viene in mente, l'esempio che ci fa Srila Prabhupada, l'aneddoto più che altro, che ci racconta della ranocchia che voleva calcolare l'oceano Atlantico, voleva calcolare i confini, i limiti, il diametro, le misure, l'altezza, la larghezza dell'oceano Atlantico. Quello che è successo poi lo sappiamo, ha avuto un grande successo nella sua impresa. Allora, secondo questi amici ricercatori, questa galassia è spessa 3.000 anni luce e sono riusciti a percepire tra miliardi di stelle, miliardi e miliardi, quelle più vicine al Sole, che sono situate tra i 4 e i 20, una bella differenza, tra i 4 e i 20 anni luce, e sono state chiamate dagli scienziati moderni Alfa Centauri, Sirio, Procione e Epsilon Eridani e Sigma Draconis, tanto per citarne qualcuno di questi nomi. Ma non è detto che i pianeti abitati appartengano solo ai sistemi planetari di queste ultime. anche supponendo di viaggiare ad una velocità prossima a quella della luce, alle velocità raggiunte dalla nostra civiltà, il problema dell'esplorazione dello spazio si presenta quanto mai arduo. Pensate, ci vorrebbero milioni di anni per arrivare magari soltanto alla stellina più vicina e alla velocità della luce, 300.000 km al secondo. Insomma, mi sembra un'impresa abbastanza ardua. Siamo ancora veramente molto lontani dal capire, dall'immaginare, semplicemente anche a livello teorico o mentale o logico, quanto veramente sia grande il nostro universo, che non è che uno tra i tantissimi universi, paragonato a un piccolo semino di mostarda, che sono dei semi che avranno forse neanche un millimetro di diametro. Prendiamo un sacco pieno di questi semini di mostarda, uno di questi semini rappresenta il nostro piccolo universo, piccolo grande universo. Sì, siamo collegati con Radio Krishna Centrale, collegamento stabilito. State ascoltando Scienza e Scienza, vita ed evoluzione nel cosmo. Avete mai sentito parlare dei Veda? Beh, sicuramente in questa radio sì. Per i testi denominati i Veda, non solo non c'è alcun dubbio che esistano altri pianeti abitati o addirittura esseri celesti, ma si indica il fatto che extraterrestri abbiano visitato e tuttora visitino saltuariamente la Terra in particolari occasioni. Esistono inoltre tanti pianeti esterni al nostro sistema solare che costituiscono quella parte della creazione caratterizzata da eternità, conoscenza e felicità, e questi pianeti sono stati chiamati pianeti di antimateria. Molti di essi sono abitati da Deva, cioè da esseri extraterrestri molto evoluti, cioè quegli esseri celesti ai quali il Signore Supremo Krishna ha affidato il compito di governare l'universo materiale. Ci sono anche delle stelle che emettono segnali radio, proprio come RKC, hanno le loro stazioni radiofoniche. E da dove vengono questi segnali radio? Loro li hanno chiamate pulsar, pulsar. I segnali provenienti dalle stelle sono a volte continui, a volte modulati o intervallati, e hanno dato adito a varie ipotesi circa la loro origine, tra cui anche quella che siano emessi da civiltà intelligenti. Vi sono poi degli autori anche famosi, tra i quali Daniken, Temple, Rogerdorf e Colosimo, i quali vanno propinando opinioni su presunte visite sulla Terra da parte di extraterrestri. Questi autori non portano mai prove che reggano ad una critica serrata, citano sempre gli stessi fatti e si corroborano a vicenda. Per queste ragioni le loro proposte non riescono mai a valicare il muro dell'attendibilità culturale, sebbene si riferiscono a realtà altamente probabili. Ci sono però degli oggetti manufatti, come le pile di Baghdad, che non hanno ancora avuto una spiegazione valida. Queste batterie elettriche furono scoperte nei pressi di Baghdad e sono state costruite circa 2000 anni fa, che poi non si sa bene, insomma, forse anche di più, epoca in cui, secondo loro, non si conosceva ancora la corrente elettrica. Una copia di queste batterie fu fatta funzionare ed erogò alcuni ampere di corrente elettrica per circa un mese. Pensate un po', Noi usiamo queste pilette della Duracell, si può fare pubblicità, scusate, queste batterie di questa o di quell'altra marca, della Dura Extra, della Dura Super, della Dura Più, senza sapere che migliaia di anni fa usavano delle batterie più potenti delle nostre, duravano molto di più. Allora, questi manufatti sono gli unici a conoscenza degli scienziati che potrebbero avere un'origine extraterrestre. Beh, non è vero, perché lui sa benissimo che ci sono tantissimi di questi oggetti scoperti che vengono così o messi disparte o vengono fatti sparire proprio perché non hanno una spiegazione logica. Gli scienziati, gli archeologi, eccetera, non sanno, non riescono a concepire come questi antichi avessero potuto, avrebbero sviluppato una conoscenza così avanzata. Allora hanno pensato alcuni che potrebbero avere un'origine extraterrestre. Come si è accennato, ci sono, oltre che scienziati, anche uomini politici che avanzano delle perplessità sul fatto di mettersi in contatto con altri mondi. Allora, innanzitutto si potrebbero scoprire civiltà bellicose e smaniose di nuove conquiste, o aventi la necessità di rifornirsi di energia e in procinto di compiere una specie di colonizzazione della Terra. Sono stati fatti tanti film, telefilm e cinema su questi argomenti, ci sarà anche qualcosa di vero. Sì. Anche se, secondo le scritture, i viaggi interplanetari nell'era di Kali Yuga sono stati dimessi, sono stati chiusi, non si può negare, appunto, che dal punto di vista della logica e del pensiero umano possano esistere altre civiltà più evolute della nostra, e questo comunque, per quanto riguarda la conoscenza vedica, ci è confermato ampiamente. Altri sostengono che non avremmo niente da imparare, o che altri mondi non hanno alcun interesse a contattarci, o anche che siano talmente lontani e che non sia possibile ricevere da loro segnali di alcun genere. Ma da un contatto con altre civiltà invece avremo molto da imparare, sia da loro stesse e sia nel nostro particolare interagire nei rapporti tra nazioni e tra singoli individui. Così conclude l'articolo il dottor Giuseppe Scala, che è un chimico al Centro Nazionale di Ricerche di Napoli. Questa rubrica è curata da lui. Lui è specializzato in applicazioni chimiche nella ricerca archeologica e i beni culturali. Lo ringraziamo per collaborare alle pagine scientifiche di Ritorno a Krishna, e lui collabora anche con vari periodici. Possiamo concludere in modo spirituale ricordando un verso della Sri Chaitanya Charitamrita, dove è detto che tra i milioni e miliardi di universi abitati che l'anima esplora alla ricerca della verità, Brahmanda Brahmite Kona, Brahmanda è l'uovo cosmico, è l'universo, l'universo ovale, che viene paragonato a un pallone ovale dorato. Una piccolissima parte di energia del Signore Supremo che si espande e manifesta questa energia materiale, che si compone di 24 elementi. Questi sono gli stessi che compongono l'universo, e diciamo, dice appunto questo testo antichissimo, che noi viaggiamo di pianeta in pianeta alla ricerca della verità. Un'anima fortunata, chiamata Bhagyavanjiva, se ha la grande fortuna e il desiderio, grande desiderio sincero di incontrare la verità, la troverà. Entrerà in contatto con qualcuno che non è di questo mondo, con qualcuno che proviene da altri universi, altre sfere. Il maestro spirituale è mandato da Dio su questo pianeta e su altri pianeti proprio per far conoscere la verità assoluta alle persone sincere. Krishna stesso, Dio la persona suprema, da altri mondi viene in questi mondi inferiori, discende in una manifestazione che è chiamata Avatara, colui che discende da altri mondi, da altre sfere, da sfere dove non esistono la morte, la vecchiaia, la malattia. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavanjiva Guru Krishna Prasadepai Bhakti Lata Virich. L'anima, la persona, l'individuo che ha sviluppato sinceramente il desiderio di conoscere la verità entrerà in contatto con il maestro spirituale autentico che a sua volta gli darà la possibilità di conoscere Dio, Krishna, l'origine della vita e dell'evoluzione nel cosmo. Grazie per l'ascolto e Hare Krishna. A risentirci, a presto. Avete ascoltato Scienza e Scienza, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.
Avete ascoltato? Nuovo speciale RKC.